Dieci anni fa, nel 1999, l'Europa visse la tragica pagina della vicenda del Kosovo, con la conseguente guerra scatenata in difesa della minoranza albanese oppressa dalla Serbia guidata da Slobodan Milosevic. Su quei fatti del 1999 ha scritto ora un libro che analizza il dibattito italiano Alberto Castelli, docente di storia del pensiero politico e dei diritti umani alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari. Il libro si intitola Critica della guerra umanitaria, il dibattito italiano sull'intervento militare della NATO nei Balcani ed è edito da Ombre Corte di Verona. Abbiamo ai nostri microfoni Alberto Castelli e gli chiediamo innanzitutto di inquadrarci la vicenda storica sul filo conduttore naturalmente del suo saggio.
La NATO, e tra i paesi della NATO c'era anche l'Italia naturalmente, ha bombardato tutto il territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia, che però veniva identificata come la Serbia, in realtà era territorio più vasto. Perché l'abbiamo bombardata? Perché il governo di Milosevic perpetrava delle violenze anche molto efferate contro la minoranza albanese del Kosovo e i bombardamenti erano tesi appunto a fermare queste violenze. In realtà cosa è successo? Che questi bombardamenti, esclusivamente bombardamenti, nessun'altra azione, hanno esacerbato il conflitto e se prima dei bombardamenti c'erano intorno ai 15.000 profughi albanesi, dopo l'inizio dei bombardamenti il numero dei profughi e delle persone che scappava è diventato 800.000. Questa guerra, questa azione della NATO, a mio giudizio efferata, è stata compiuta in nome dei diritti umani, cioè una guerra giusta in nome dei diritti umani della minoranza albanese, appunto. Ecco, mi sono chiesto, scrivendo questo libro, che forza possa avere questa giustificazione. È possibile una guerra giusta o una contraddizione in termini? E in particolare questa guerra si poteva reggere a questa giustificazione, fondarsi su questa giustificazione? Thank you. la domanda che mi ponevo era, per usare un'immagine un po' assurda, quali frecce ha il pacifismo, o possono avere il pacifismo nel loro arco per controbattere alla retorica della guerra.
Si trattava di una situazione abbastanza difficile da affrontare per il discorso pacifista, perché la giustificazione dell'intervento era appunto di tipo nominalmente umanitario, no? E quindi come si sviscerava l'atteggiamento argomentativo di chi si opponeva a questo intervento armato?
Beh, ci sono varie strategie argomentative che sono state utilizzate, e naturalmente dipendono dalle retoriche belliciste a cui dovevano rispondere, ma in generale l'atteggiamento più efficace è stato quello, assumendo una prospettiva realista, di smascherare le vere ragioni della guerra, che erano ragioni di tipo probabilmente geopolitico, geostrategico, di dimostrazione di forza, insomma, che nulla avevano a che fare comunque con i diritti umani. Questo da una parte, e dall'altra parte l'altra strategia argomentativa, tra le più efficaci, insomma, è stata quella di mostrare che agire in nome dei diritti umani al di fuori dell'ONU, perché non dimentichiamoci che è stata la NATO a bombardare senza un mandato dell'ONU, significava fare a pezzi il diritto internazionale e restituire l'arena internazionale alla legge del più forte, sostanzialmente, no? Ecco, bypassando il diritto e il diritto consolidato. Questo è stata sono state le strategie più importanti. Penso, per esempio, per quanto riguarda la strategia realista di smascherare le vere ragioni della guerra, ha scritto pagine indimenticabili Danilo Zolo, no? In Chi dice umanità, un libro uscito nel 2000.
C'erano anche però degli intellettuali o dei politici non lontani dalla galassia del pacifismo, che in quell'occasione invece, partendo da posizioni orientate a un certo pragmatismo, avevano invece sposato alla fine l'intervento, dicendo che quando c'è una carneficina in atto non si può stare a guardare, bisogna intervenire.
Questo è stato addirittura un conflitto interno alla stessa sinistra. Per esempio Susan Sontag, non possiamo mica scriverla alla cultura di destra, diceva: beh, c'è il male in questo momento è rappresentato dalla politica di Milosevic, bisogna assolutamente fermarlo. Ma anche non so, per scendere un po' di livello, Paolo Flores d'Arcais, diceva che come bisognava intervenire contro i campi di concentramento, contro lo sterminio di Auschwitz, allo stesso modo bisogna intervenire contro la politica di Milosevic. Naturalmente Auschwitz e Milosevic non hanno nulla a che fare tra di loro, ma per far capire qual era la strategia retorica, no? Per giustificazione. Ci sono stati anche grandissimi filosofi che hanno argomentato a favore della guerra, o perlomeno non contro, insomma, ecco. Uno tra questi è Habermas, no? Anche qua un intellettuale non ascrivibile a una cultura di destra, ride dalla scuola di Francoforte. Habermas vedeva in questo intervento, che lui giudicava sbagliato perché non doveva essere fatto in quel modo, bombardando dall'alto e non con i tempi, non con quei modi, però vedeva in questo intervento un primo passo verso un assetto internazionale che, in cui le potenze dominanti avrebbero garantito i diritti nel mondo. Questo nel 99, da lì a poco sarebbe successo ben altro, insomma, che avrebbe portato il mondo appunto altrove.
Ecco, proprio a questo proposito, per alcuni aspetti si può dire che la guerra del Kosovo sia stata un po' un'apripista rispetto a quello che si è visto poi successivamente, dopo il famoso 11 settembre 2001 e, diciamo, l'esportazione della democrazia, che diventava un po' una giustificazione anche di fronte alla debolezza di altri argomenti, specie per quanto riguarda l'intervento in Iraq. Si può dire che c'è una continuità tra questa guerra apparentemente strettamente europea, umanitaria, eccetera, e invece quello che è successo dopo a livello di grandi manovre, di geopolitica del potere a marchio prevalentemente statunitense?
Dunque, l'11 settembre ha avuto un effetto abbagliante, secondo me, cioè ha fatto dimenticare, ha fatto appiattire tutto quello che c'era prima. In realtà siamo di fronte, dopo il crollo del muro di Berlino, la fine della guerra fredda, insomma, il crollo dell'Unione Sovietica, a partire dal 1992, con la prima guerra dell'Iraq fatta da Bush padre, nel 99, e poi dopo tutte le guerre, con la seconda guerra dell'Iraq e la guerra in Afghanistan, siamo di fronte a un continuum, insomma, una linea di continuità. Sono tutte guerre giustificate, intanto sono tutte guerre fatte asimmetriche, come dire, cioè c'è una grossa coalizione con a capo gli Stati Uniti contro dei paesi minuscoli, sostanzialmente indifesi, e quindi già per questo somigliano a guerre colonialiste o imperialiste. Adesso poi sulle definizioni si può discutere. Ecco, la cosa interessante, che a me è parsa interessante, è che tutte queste guerre sono state giustificate per ragioni genericamente definibili umanitarie, no? La guerra per esportare la democrazia, la war on terror, la guerra al terrore, come si fa a fare una guerra al terrore, insomma, no? In Afghanistan, il Kosovo per i diritti umani, la prima guerra dell'Iraq per ripristinare il diritto violato con l'invasione del Kuwait. Bene, alcune di queste giustificazioni possono forse reggere, alcune sono veramente delle farneticazione di un pazzo, insomma. Se si leggono le dichiarazioni di Bush figlio, quando doveva giustificare la seconda guerra in Iraq, si ha veramente a che fare con delle farneticazioni di un pazzo. Bene, queste farneticazioni sono state accettate, fatte proprie, avallate da un grandissimo numero di persone in Europa e negli Stati Uniti, ma non soltanto di persone, di intellettuali. Allora, mi pareva, questo è il motivo per cui ho scritto questo libro, che bisognasse un po' analizzare queste motivazioni, bombardamenti per ragioni umanitarie, e vedere, fare una sezione, vedere esattamente di che cosa si tratta e cosa si può rispondere eventualmente.
Thank you. per tornare appunto all'analisi delle argomentazioni pro e contro l'intervento in ex Jugoslavia, diciamo, come si può ridurre questo dualismo da un approccio strettamente pragmatico? Cioè, la posizione di chi era contrario a questo intervento, che cosa proponeva come alternativa per ridurre la sofferenza, diciamo, degli albanesi del Kosovo in quel momento?
Sì, ecco, io non mi sono tanto soffermato su questioni pragmatiche, su cosa si poteva fare in alternativa. Appunto, a me interessavano le strategie argomentative di chi giustificava la guerra e di chi invece la condannava. In generale, però, ecco, chi si opponeva alla guerra avrebbe preferito una strategia magari di intervento per fermare la politica di Milosevic, però un approccio politico, insomma, un intervento politico che poteva anche prevedere delle misure militari, ma che doveva essere un intervento appunto in primo luogo politico. Vari intellettuali, anche serbi, avevano proposto che in Kosovo si schierassero delle truppe italiane e russe in modo per evitare le violenze. Perché italiane e russe? Perché l'Italia è un grosso partner commerciale, era un grosso, penso che lo sia tuttora, partner commerciale della Serbia, ed era la parte occidentale, stiamo dalla parte dell'Occidente, e la Russia era l'alleato storico della Serbia. Ora Milosevic non avrebbe sparato contro, non si sarebbe opposto contro truppe italiane e russe, e questo avrebbe fermato le violenze. Invece cosa si è fatto? Si è scelto di bombardare dall'alto, da 14.000 piedi se non sbaglio, anche obiettivi che non avevano nulla a che fare con la politica violenta di Milosevic, per esempio raffinerie, sedi della televisione serba, l'ambasciata cinese, cioè obiettivi che non avevano nulla a che fare con l'obiettivo dichiarato della guerra, con lo scopo dichiarato della guerra.
ricordo male, c'erano vari anche intellettuali che dicevano sì, la politica è la strada maestra, però qui il tempo stringe e i tempi della politica non consentirebbero di difendere queste persone, di salvare queste vite, sia dal punto di vista argomentativo, sia poi per quanto riguarda i risultati sul terreno. Questa posizione ha dimostrato di avere una qualche capacità di tenuta, oppure poi si è rivelata debole?
Si è rivelata debole alla luce dei risultati, insomma, questo è chiaro. Un caso abbastanza eclatante è quello di Václav Havel, il presidente della Cecoslovacchia, l'ex presidente della Cecoslovacchia. Dunque, Havel si è fieramente, come sappiamo tutti, opposto ai regimi comunisti, è finito in galera, molti suoi compagni sono morti, e lui, nonostante tutto, ha sempre mantenuto nella sua posizione ai regimi comunisti il punto fisso della non violenza. Ci si deve opporre al regime autoritario, ma sempre con la non violenza, sempre, perché altrimenti, se si utilizza la violenza, si ricreerà un sistema autoritario. Questo è quello che non vogliamo, diceva. Bene, una volta diventato presidente della Cecoslovacchia, e di fronte alle efferatezze del governo Milosevic, Havel è stato, a livello europeo, insomma, uno dei maggiori fautori dell'intervento, perché quasi per una ragione, quasi una crociata in favore della libertà, avendo a disposizione le armi della NATO, e di fronte all'afferatezza, il pacifista non violento Havel si è trasformato in un interventista di punta. Molto più dubbiosi sono stati, per esempio, già citato Habermas, ma anche Bobbio, per esempio. Sia Habermas sia Bobbio hanno detto sì, l'intervento in teoria, come categoria, diciamo, è giusto, bisogna fermare le efferatezze che accadono nel mondo, e in particolare queste qua del Kosovo, ma non in questo modo, non in questo tempo, non con i bombardamenti dall'alto, appunto. Habermas e Bobbio erano consapevoli che questo intervento non avrebbe portato a nulla rispetto alla difesa dei diritti umani, molto meno lo era Havel. Si aspetta ancora comunque un ripensamento da parte di Havel o di altri intellettuali che poi hanno visto i risultati negativi che ci sono stati e che però si erano schierati a favore della guerra.
Certo, cioè la parabola sia per quanto riguarda l'inasprirsi delle relazioni interetniche in Kosovo, con poi il passaggio della minoranza serba al ruolo di vittima, sia la mancata evoluzione, diciamo, democratica, anzi, del Kosovo, fino poi all'indipendenza, con tutte le conseguenze di instabilità anche geopolitica che questa indipendenza del Kosovo sembra stia portando nell'area, no?
Sì, quello che adesso, questo non è proprio il mio, certo, il mio campo, ma insomma, quello che sembra sia successo è che questo conflitto, oltre ad avere causato danni, vittime, eccetera, abbia congelato il conflitto sul territorio, non l'abbia risolto, l'abbia congelato. Aspettiamo quando toglieremo la spina del frigorifero, quando, cioè, lasceremo alla popolazione effettivamente la possibilità di autodeterminarsi, che ci aspettiamo una esplosione di conflitti, insomma,
perché... E in più ha sostanzialmente allontanato, isolato la Serbia, non intesa solo come rappresentanza istituzionale, ma anche come popolo che ha subito poi largamente le conseguenze di quella guerra, l'ha sostanzialmente allontanato dagli altri europei, quindi dal punto di vista così storico ha pesantemente contribuito a una frattura, no, in Europa.
Sì, assolutamente sì. Ecco, se si deve pensare a una lenta inclusione dei Balcani nella comunità europea o perlomeno nell'area occidentale, questo chiaramente non sveltirà i tempi, ecco. Anche perché non sono mancati intellettuali che hanno condannato i serbi così tutti in blocco, no? Ecco. Penso per esempio allo storico americano Goldhagen, che si era occupato anche dei tedeschi sotto il nazismo, che insomma ha pubblicato in Italia un'intervista in cui si diceva i serbi tutti colpevoli, no? In quanto cioè attribuiva ai serbi una responsabilità collettiva per quello che stava succedendo. E questo, tra l'altro, non fa altro che confermare un pregiudizio che esiste in Occidente, in Europa occidentale, contro i popoli, sui popoli balcanici, perché sarebbero efferati, che sarebbero barbari, che farebbero la guerra da centinaia d'anni senza possibilità di redenzione, eccetera. E queste cose culturali, queste pregiudizi culturali, che sembrano, possono sembrare in tempi normali delle sciocchezze, poi invece quando in tempi di conflitto queste cose tornano fuori e aiutano a incendiare. Sì, si possono utilizzare, il potere naturalmente sa benissimo come fare.
Per finire, in questa breve analisi sulla base del libro, si può dire che la guerra del Kosovo è stata un'occasione persa nella elaborazione di atteggiamenti alternativi all'intervento armato, o almeno a un intervento armato secondo i canoni classici di queste azioni di guerra. E che poi i casi dell'Afghanistan e dell'Iraq hanno tragicamente continuato a indebolire anche nella percezione sociale i margini di intervento di azioni non belliche, quindi della politica, della diplomazia, del dialogo, dell'apertura verso popoli diciamo censurabili per qualche cosa, e invece abbiano spianato per oltre un decennio la strada politiche molto violente, sulle quali poi ora c'è un totale ripensamento anche negli Stati Uniti con l'arrivo di Obama, eccetera, e un inizio di autocritica.
Speriamo. Sì, l'impressione adesso con Obama insomma, non più che con Obama, con la fine del governo di Bush, insomma, ecco, che si sia a una svolta. Mi pare però che più che essere un'occasione perduta, la guerra del Kosovo sia stata la conferma del tramonto delle istituzioni internazionali createsi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Queste istituzioni, l'ONU in primis, erano state create per governare una situazione di contrapposizione dei blocchi sovietico-occidentale. In una situazione mutata, queste strutture non sembra che abbiano perso mordente, insomma, ecco. Mi pare che la guerra del Kosovo e poi le guerre successive siano la conferma di tutto ciò, insomma. Bisognerebbe, come cittadino, auspicare una nuova chiusura istituzionale, con un ripensamento delle istituzioni internazionali, in modo che siano garantiti i diritti umani nel mondo e che nello stesso tempo la garanzia di questi diritti non sia demandata a delle potenze volenterose, insomma, che agiscano soltanto come vogliono loro, quando vogliono loro.
L'idea di questa riflessione è che si auspica una rielaborazione delle organizzazioni sovranazionali, a cominciare per esempio dalle Nazioni Unite, per renderle più adeguate anche a rispondere a situazioni come quella che si era creata in Kosovo, ma poi ci si riproporrebbe probabilmente la questione del come intervenire comunque.
Sì, no, infatti sull'adeguatezza delle Nazioni Unite ci sono molti dubbi. Invito ancora a leggere i libri di Zola a questo proposito. Ho parlato non a caso di un ripensamento delle istituzioni internazionali. Bisognerebbe creare delle reti di monitoraggio dei conflitti o dei possibili conflitti decentrate sul territorio. Ecco, l'ONU non ha senso che l'ONU, voglio dire, il palazzo dell'ONU è negli Stati Uniti, ecco, in Indonesia, in Afghanistan, non sanno nemmeno che ci sia, voglio dire, è lontanissimo da loro. Ecco, ci vorrebbe forse una rete di istituzioni decentrate che abbiano il compito di monitorare i possibili conflitti emergenti e di mettere in campo delle possibili soluzioni o degli strumenti che facilitino le soluzioni, per esempio il dialogo tra i contendenti, o per esempio la garanzia di una di un mantenimento minimo degli interessi delle parti in causa, no? Ecco, ci sono delle potrebbero essere delle potenze garanti, un'istituzione garante del fatto che comunque vada il conflitto, anche chi viene svantaggiato del tutto poi comunque abbia certe garanzie minime, appunto.
Immaginiamo di tornare nel 99 e di avere alle spalle appunto anni di lavoro per elaborare e sviluppare questa rete alternativa di gestione dei conflitti. Ci saremmo trovati di fronte alla situazione in Kosovo, quindi con delle possibilità di intervento che nella realtà fattuale del 1999 reale non c'erano, cioè avremmo costruito una capacità di azione alternativa a quella strettamente bellica che ancora non abbiamo e che non è immaginabile. Se pensiamo a come sarebbe stata, che cosa possiamo immaginare per quella situazione specifica?
Beh, la situazione specifica in realtà, il Kosovo non bisogna dimenticarsi che è l'ultimo evento di una fila di eventi tragici, insomma, ecco.
Certo.
Ci sarebbero stato bisogno di un monitoraggio e di un'agenzia di risoluzione dei conflitti in fase di disfacimento della ex Jugoslavia, cosa che naturalmente non c'è stata, anzi le potenze europee sono state ben contente di facilitare per esempio l'istacco della Croazia dalla Repubblica Jugoslava e quindi naturalmente indirettamente di fomentare il conflitto. Quindi forse il conflitto del Kosovo era il punto terminale di una situazione incancrenita, però appunto l'obiettivo di istituzioni efficaci internazionali sarebbe quello di evitare questo incancrenimento dei conflitti, conflitti così esacerbati.
Quindi in questo caso l'intervento sarebbe stato fin dall'inizio, con la disgregazione diciamo auspicata e favorita della Federazione Jugoslava, che probabilmente ha creato anche le condizioni da vari punti di vista in Serbia affinché questa politica violenta in Kosovo incontrasse poca resistenza interna di una nazione che può giocare sulla retorica dell'essere il cane bastonato, di essere oggetto di attenzioni sconvenienti da parte dell'esterno e quindi di scaricare questa frustrazione nazionale.
Sì, c'è anche questo elemento, senz'altro, c'è anche questo elemento. La Serbia, che era il paese più potente, la regione più potente della Federazione Jugoslava, si è vista portare via pezzi di territorio che più o meno prima controllava, Croazia, Slovenia. E certamente quando gli occidentali hanno messo gli occhi sul Kosovo c'è stato questo sentimento di dire questo pezzo no, insomma, questo pezzo del nostro territorio ce lo teniamo. Ecco, un'agenzia funzionante di prevenzione dei conflitti dovrebbe fare in modo che queste politiche non siano neppure attivate, insomma, ecco, avrebbe dovuto prevenire o perlomeno regolare il disfacimento della ex Jugoslavia, ecco, frenare. Prima parlavo di luoghi di dialogo. Chissà se croati, sloveni, serbi, kosovari avessero avuto a disposizione degli spazi e dei tempi per dialogare effettivamente senza imposizioni, senza spauracchi, anche senza essere spaventati reciprocamente. Forse non si sarebbe arrivati a questa situazione. Naturalmente questa poi è una storia fatta con il sé che lascia il tempo che trova, ma l'obiettivo secondo me è quello di creare delle istituzioni che effettivamente aiutino sul territorio dove i conflitti ci sono.
Le musiche che hanno accompagnato questa conversazione con Alberto Castelli, autore del libro Critica della guerra umanitaria, sono del gruppo americano The Underscore Orchestra. Si tratta di un gruppo musicale che ha base a Portland, nell'Oregon, e che propone musica di genere balcanico, klezmer, gypsy, jazz e swing. Per maggiori informazioni sulla band potete digitare il sito internet http://theunderscoreorchestra.com. I brani della Underscore Orchestra che avete ascoltato nel corso di questa conversazione sono, a partire dall'inizio, Magdalena, Chosen Kyle Mazel Tov, Jovanko, Dobrovecher, Kocek, Heiser Zibn e Amaris Zii. Tutta la musica, così come l'intera conversazione con Alberto Castelli, sono rilasciate sotto licenza libera Creative Commons, attribuzione non commerciale, distribuisci allo stesso modo 3.0.